SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Alle elezioni del 4 marzo del 2018 i 5 Stelle hanno vinto al 30%, la Lega
32,6%,
la Lega 17,4%. Ora però la Lega sta aumentando i consensi, il partito
mostruosa.
E il Movimento 5 Stelle sta perdendo.
Sì.
Dietro a questo movimento c'è un casaleggio, la piattaforma Rousseau. Come vedi questo marchingegno, questa cosa che sembra più un business per qualcuno?
Ma no, questo marchingegno, prima di essere un business, è un principio fondante del Movimento 5 Stelle, che è quello della democrazia partecipata piuttosto che rappresentata. Allora, tu la democrazia la puoi rendere partecipata? Io non sono convinto se poi questo sia un principio giusto, però ti spiego per quale motivo capisco Casaleggio. Tu, per poter praticare la democrazia partecipata, devi farlo tramite il digitale. Per cui devi avere una piattaforma che raccoglie le tue opinioni, le tue decisioni a livello di popolo.
Chi controlla il digitale?
Ah, questo lo controlla Casaleggio.
Appunto.
D'accordo. Loro, fra l'altro, sai che adesso passeranno al blockchain, che sembra che sia molto più sicura. Però vedi, io faccio parte, sono un sostenitore delle 5 Stelle, perché da dopo la fregatura ultima che ho preso con il PD e il Nazareno, ho deciso che io appoggio soltanto i progetti, le idee, e in questo momento quasi tutti i miei progetti li porta avanti soltanto il Movimento 5 Stelle. Per cui io sono un sostenitore dei 5 Stelle, non sono obbligato a esserlo. Per cui se a me questa storia di Casaleggio mi puzza, io esco e vado con chi, per esempio, va con la mafia capitale, con chi per prendere voti mette indagati, condannati, criminali e delinquenti. Vado con gli altri che non usano una Casaleggio, ma usano la criminalità organizzata, usano la finanza internazionale speculativa. È molto più grave, molto più grave.
Cosa ti auguri per il futuro, non solo dell'Italia ma del mondo? Perché c'è un'ondata di destra.
C'è un'ondata di destra, ma non solo di destra. Infatti il Movimento 5 Stelle non è di destra, per me era prima destra-sinistra, perché loro dicono non siamo né di destra né di sinistra. Secondo me prima erano e di destra che di sinistra. Perché dico prima? Perché prima eravamo 32,7%, ora siamo 23%, e la componente di destra se n'è andata, è naturale. Ora c'hanno l'uomo forte, e prima erano col Movimento, e c'è Salvini ora, che prima non contava niente, no? Per cui adesso il Movimento 5 Stelle è diventato prevalentemente, soprattutto di sinistra. Questo non lo capirà il PD finché non faranno fuori Renzi. Finché c'è Renzi è bloccato. Una volta lo chiamavano il coefficiente K, i comunisti bloccava l'Italia. Adesso secondo me l'Italia è bloccata dal coefficiente R, Renzi, capito? Per cui io penso che il futuro è difficile farcela. È difficile farcela, e ci deve essere una rivoluzione mondiale, globale, perché i problemi sono globalizzati e le contromisure, i contrasti devono essere altrettanto globalizzati. Questa cosa è difficile, impossibile, per cui io sono molto pessimista sul futuro del mondo, molto, molto pessimista. Io oggi alla radio, nel mio programmino che ho ogni settimana in questa radio italiana, ho parlato di il club di Roma, Aurelio Peccei, 1968, diceva le cose che oggi questa bambina dice, avendo mosso un metamondo, però la vogliono fare premio Nobel, e questo non mi va bene. Se lei accettasse non mi andrebbe bene, perché l'hanno fagocitata praticamente. Ebbene, Nel 72 il Club di Roma, che poi diventò con il libro The Limit to the Growth, i limiti allo sviluppo, disse che se non si fermava l'andamento che aveva preso il mondo, lo sviluppo demografico, lo sfruttamento del mondo, la capacità di gestire i rifiuti, l'inquinamento, il mondo sarebbe durato 100 anni. Eravamo nel 72, per cui ci abbiamo davanti altri 50 anni. Questa Greta Thunberg, mi sembra che si chiama, lei dice che ci abbiamo 2 anni di tempo. Io sono più d'accordo con lei adesso, anche perché lei ha più informazioni di quello che aveva Aurelio Peccei nel 1968-72. Per cui io sono un po' negativo, un po' pessimista purtroppo. Per questo penso, non so, veramente, a volte ho la tentazione di rinchiudermi anche perché poi tutte queste lotte per aiutare gli sfruttati, le vittime, i perseguitati, gli oppressi, poi vedi che con le televisioni, con il messaggio sublimale, la pubblicità occulta o non occulta, poi le vittime votano per i carnefici. Allora uno dice, ma che cavolo me la fa fare? Mandate a quel paese.
Senti, abbiamo parlato di un mondo, vedi, un mondo pessimista. Sei pessimista?
Sono pessimista sul futuro del mondo.
Sei pessimista nel futuro del mondo. Però qualche ricordo della tua vita, dei tuoi 77 anni di vita, positivo?
Ricordi positivi c'è.
Vorrei un sommario della tua vita.
Ma sono stato un privilegiato incredibile, insomma, specialmente se consideri le partenze da quella famiglia calabrese, poverissima. Cioè, ho avuto la fortuna soprattutto di avere queste due realtà che sono le migliori del mondo, cioè la Maremma e l'Australia. La Maremma e Sydney. Cominciamo a essere un pochino più precisi, perché per cui avere una famiglia sana, equilibrata, colta nel senso che la cultura è importante, io non dico scolarizzata, colta è importante perché con la cultura ti mantieni meglio in salute, sai quello che devi. Oggi abbiamo tante informazioni e è stupido non usufruirne. Tu oggi, se ti informi e riesci a capire quali sono le notizie false da quelle vere, perché se sei bravo le trovi, perché vai a guardare, tu sai che cosa mangiare, che cosa fare per vivere di più, ma vivere di più è meno importante che vivere meglio, vivere in salute e nella piena facoltà mentali.
Hai rimpianti?
Rimpianti? Quelli che ciò non si possono dire.
Perché?
Perché sono cose private.
Hai sogni nel cassetto a 77 anni?
Sì, tantissimi.
Quali?
Ma forse accettare l'invito che mi fanno da tanti anni, tante persone, di scrivere qualcosa, un libro.
Allora aspettiamo questo libro.
O più di uno. Ci avrei anche il titolo, ma non te lo dico perché ho paura che me lo rubano.
Cosa suggeriresti alle persone che hanno raggiunto una certa età, cioè di lasciarsi andare? Cosa fare per mantenersi...
Allora, guarda, ti dico una cosa ridicola. Per mantenersi in forma non devi contrastare la natura.
Cioè?
Allora, la natura ci ha pianificato l'uomo e la donna. La donna fa i figli e c'ha un certo numero di ovuli che intorno ai 50 anni finiscono. L'uomo ha come compito della natura, come obbligo, quello di inseminare più donne possibile. Hai visto, gli uomini non sanno sempre a correre dietro alle donne.
Ammazzano pure.
Perché figli. Però la natura si accorge quando tu sei sessualmente finito. Per cui cercare di non finire sessualmente, perché appena la natura si scopre che tu sessualmente non funzioni più, quello è il momento che ti leva la licenza e dice, vabbè, quest'uomo non mi serve più.
Questo l'uomo, la donna?
No, io parlo degli uomini.
Comunque,
la donna è diversa.
A proposito,
la donna c'ha la maternità.
Sessualmente, tutti questi femminicidi, vuol dire che l'uomo proprio...
Ma guarda,
come considera la donna? E tu come la consideri la donna?
Io purtroppo una volta pensavo che...
Le tempeste emotive, anche le tue, sono...
No. Io pensavo che dipendeva solo da alcuni caratteri di alcune popolazioni mondiali, fra cui i calabresi e i siciliani. Invece poi vai a vedere intorno per il mondo, anche qua in Australia, forse tu lo sai meglio di me perché li segui di più, anche qua in Australia i femminicidi sono veramente all'ordine, non so se uno al giorno, qualcosa. Per cui io penso che sia una questione culturale di dominio maschilista dell'uomo sulla donna fatto attraverso i millenni, di cui le religioni fra l'altro sono fra le maggiori provocatrici, le maggiori responsabili. Se tu pensi come viene trattata la donna anche nel cristianesimo, no? Per esempio non potete essere sacerdoti, non potete essere papi, anche se una papessa c'è stata, se vuoi un giorno te la racconto la storia della papessa, e con i musulmani non ne parliamo. Per cui secondo me è una storia antichissima, forse nata con Adamo ed Eva. Pensa che anche l'immagine che noi abbiamo dei trogloditi, dei cavernicoli, è quello del cavernicolo uomo che prende la donna per i capelli e sull'altra spalla c'ha la clava con cui batterla. Questa probabilmente è un'immagine che abbiamo creato noi, speriamo che non fossero così, ma sarà difficile. Comunque sì, è una cosa che non ha confini, non ha confini questa storia della prevaricazione dell'uomo sulla donna.
Ma secondo te la donna ha una marcia in più dell'uomo? Onestamente.
Sì, ce l'ha in alcuni campi importantissimi, fra cui quello della pace. Perché una donna è portata proprio per natura a non voler la guerra. Poi c'è stata Golda Meir, c'è stata la Thatcher, però perché loro hanno voluto essere uomini, capito? Perché una donna, la guerra, tu un figlio in guerra, infatti i padroni del mondo, non so se hai visto quel servizio di Moore, che quando gli americani mandavano i Marines a fare le guerre, andava davanti al Parlamento e quando uscivano i parlamentari, ma tuo figlio ce l'hai mandato? E quello prendeva e scappava, capito? Per cui io penso che le donne su alcuni aspetti fondamentali, importanti, sarebbero senz'altro meglio degli uomini. Sono anche un'intelligenza meno sfruttata, per cui più ricca da usare. E tant'è vero che, per esempio, in Nord Europa, che sono le nazioni più progredite del mondo, molto spesso lì le donne sono in maggioranza, addirittura a livello politico. E la stessa Nuova Zelanda, dove fra l'altro è stato dato il permesso alle donne di votare per primo, però la primo ministro è donna, l'ho sentita in questi giorni, bravissima.
Soprattutto in questo momento, in questo terrorismo, questa strage che è avvenuta, si è comportata in maniera eccezionale.
Quando lei ha detto loro sono, noi li abbiamo accettati, loro sono us, loro sono noi, mi sembra che abbia compendiato in due parole, insomma, un po' quello che hanno detto i turchi dopo Gallipoli. Gallipoli è stato un massacro, una carneficina voluta dagli inglesi, dove hanno mandato al macello 10.000, 7.000 australiani e 3.000 neozelandesi. I turchi, Ataturk, li hanno mitragliati, ne hanno ammazzati tantissimi e li hanno seppelliti lì. Però dopo hanno detto loro sono morti nel nostro suolo, loro adesso sono come i nostri figli e noi li onoriamo come se fossero turchi. Per cui, secondo me, ci sono queste cose inspiegabili nel male e nel bene. Io penso, tutto sommato, che le profondità, i livelli infimi che può raggiungere il male vengono, come dire, compensati, non so se riescono poi a compensarlo completamente, da altri limiti di sublime bravura, solidarietà, umanità, e abbiamo tanti esempi nel mondo.
Grazie Francesco, quindi adesso aspettiamo il tuo libro.
Vabbè, ci vorrà, ma ci vorrà un po' di tempo.
E intanto buon tutto sia in Australia che in Italia.
Grazie. Thank you.
dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.